Adesso. Meola. Antonio Meola.
Grazie, buonasera a tutti. Vi ringrazio per essere intervenuti e anche ringrazio il nostro chairman e il dottor Urbani per l'ospitalità di questo incontro. Dunque, so che è di pomeriggio, quindi è un po', come dire, particolarmente oneroso per tutti ascoltare, però cercherò di ravvivare la vostra attenzione e di chiamarvi in causa su alcune questioni. Come si fa a... Dunque, vorrei utilizzare le mie slide, vediamo un attimo, eccole qui. Allora, dicevo, qual è il problema fondamentale che c'è all'interno delle nostre amministrazioni? In un momento in cui, come sapete, c'è una rivoluzione normativa degli ultimi anni, perché si è passati in questa sinusoide dei controlli, come dire, da controlli una volta ispettivi e formali, poi a controlli di gestione, controlli di altro tipo, più flessibilizzanti l'attività amministrativa, fatto sta, come è noto, no, possiamo anche lasciare così al momento, poi lo ingrandirò, fatto sta che al momento c'è un nuovo, come dire, trend che va verso la centralizzazione dei controlli, in verità. In verità c'è una sorta di restauro innovazione, poi in una slide lo tratteremo, perché ci sono, come dire, tutta una serie di controlli di tipo formale che sono stati, come dire, riaccentrati, ma ci sono tutta una serie di controlli invece di tipo manageriale e dobbiamo dirlo, non vengono affatto utilizzati all'interno delle nostre amministrazioni. Cioè il problema fondamentale che noi abbiamo è un problema di mentalità, perché noi utilizziamo sempre i controlli in un'ottica, come dire, ispettiva, di vecchia memoria, quasi di giolittiana memoria, i controlli. Ma sappiamo che sono importanti sia i controlli di legalità, sia anche però i controlli di efficienza. Nella realtà, nel nostro paese, nessuno sa come si fanno. Sembra un'araba fenice. Tutti ne parlano, ma nessuno sa cos'è. Se si parla di controlli a screening o di controlli di gestione reali all'interno delle nostre amministrazioni, non sappiamo come si fa. È come sostanzialmente far crescere un bambino e non condurlo per mano. Quindi i nostri procedimenti amministrativi hanno un problema grave, perché non si traducono, come dire, nelle risposte alle domande che i nostri cittadini e le nostre amministrazioni fanno. Cioè una domanda di efficienza, una domanda che porti al risultato e non al mero adempimento, una domanda che porti alla qualità. In verità, normativamente, tutte queste prescrizioni ci sono tutte, ma già dal 99, dal controllo strategico, controllo di gestione, controllo di regolarità amministrativa e quant'altro si dice. Col 286 del 99 sembrava ci fosse la rivoluzione in Italia. Siamo nel 2014, sono trascorsi ben tre lustri e la rivoluzione non c'è stata. Come mai? Si annuncia la rivoluzione, ma farla è una cosa, diciamo, che porta a un sacrificio, a un impegno notevole, diverso. Porta soprattutto all'accompagnamento, all'azione. C'è un problema di mentalità forte e invece noi conosciamo i controlli solo a feedback o a feed forward, cioè a preventivo e a consuntivo. Basta dire che ormai da molti, moltissimi lustri nel nostro paese il bilancio di previsione e il rendiconto, tradotto modernamente in accountability, ma non si fa. L'accountability si annuncia anche questa, ma non si fa. Non si fa una rendicontazione autentica di cosa si è promesso col programma elettorale o col programma amministrativo, che è il patto che, per esempio, nelle amministrazioni locali il candidato sindaco e la coalizione vincente fa con la città, con, come nell'antica Roma, l'affissione all'albo pretorio del programma amministrativo. Adesso è online il programma amministrativo, ma sempre di programma amministrativo all'albo pretorio si tratta. Quindi il problema fondamentale, insomma, che dobbiamo analizzare è: uno, come valorizzare il merito, perché di tanto si parla di merito, quindi come essere efficaci, quindi come garantire il risultato in un contesto che dobbiamo chiaramente delineare. Il contesto per valorizzare le risorse umane, le intelligenze, come si dice, le persone locomotiva, come io le chiamo, e non le persone carrozza, cioè non quelle che si fanno trascinare nell'azione, ma quelle che trascinano, che hanno empatia, che hanno capacità di portare avanti gli interessi dell'amministrazione e della cittadinanza, hanno un problema serio, un problema di contesto che noi analizziamo molto poco, perché parliamo molto di garantire controllo di gestione, di efficienza, e non ci ricordiamo quante leggi abbiamo in Italia. Siamo tutti, amministrazioni, operatori, cittadini, impastoiati in un mare di norme. Basti pensare a alcuni elementi che vanno chiaramente evidenziati. Gran Bretagna, va bene, mi si dirà, c'è il common law, ma nel common law ci sono 3.000 leggi. In Gran Bretagna, paese diciamo dove sono nato e in parte cresciuto, ci sono 3.000 leggi. In Francia 7.000 norme. Noi si parla tanto di derivazione, il codice napoleonico, il codice amministrativo, no? Di derivazione francese. In Francia ci sono 7.000 leggi. In Germania 5.500 leggi. Sapete, o qualcuno ricorderà, quante norme ci sono in Italia? Non è noto. Non è noto. Cioè si stima che in Italia ci siano tra le 150.000 e le 200.000 leggi. Effettuare programmazione e controllo in un mare disseminato di norme è un problema veramente esiziale, veramente enorme. Quindi io direi che i passaggi potremmo riassumerli, cioè, ma come valorizzare le intelligenze, come valorizzare il merito, come far emergere le persone di qualità, perché come è noto l'organizzazione non fa le persone, sono le persone che fanno l'organizzazione. Quindi ci vogliono intelligenze, ma queste intelligenze non devono essere arenate in un mare di norme, come purtroppo in Italia. Quindi possiamo declinare su 5 punti, sinteticamente, un'azione da svolgere, una possibile azione da svolgere. Uno, l'etica, alla base dell'azione amministrativa. La legalità, perché sembrano fuori moda, perché se noi parliamo di programmazione e di controllo, invece sappiamo che la legalità è di per sé rivoluzionaria, tanto è vero che c'è anche tutta una serie di norme negli ultimi tempi, dalla legge 190 sulla responsabilità della prevenzione della corruzione e del contrasto alla corruzione e alla legalità, ma anche la legge sui controlli, la 213, una legge importantissima che ci ha fatto triplicare il lavoro, in verità, per quante disposizioni interne contiene e per quante azioni bisogna compiere. Non solo, ma anche le norme sulla trasparenza, come sapete, e sulla incompatibilità e sulla incompatibilità relativa, cioè sul DLGS 33 e sul 39. Quindi ci sono tutta una serie di norme che in parte aiutano, in parte appesantiscono l'azione amministrativa. Bisogna fare sintesi, perché se noi andiamo ad aggiungere sempre norme, non ne togliamo di altre, sarà pure un discorso di principio di successione nelle leggi nel tempo, come si dice. Ma poi bisogna interpretare le norme che si sovrappongono, talvolta si contraddicono, spesso si contraddicono, e il lavoro dell'interprete diventa anche questo esiziale, perché non si sa come lavorare veramente. Quindi etica, possiamo declinare, legalità, ma soprattutto semplificazione, perché se ne parla, ma mentre si fa una norma per semplificare, se ne fanno altre per complicare. I controlli, che devono essere sia quelli di affiancamento gestionali, ma anche quelli di legalità, in un momento in cui il Paese ha bisogno, abbiamo visto anche tutta una serie di fenomeni a Milano, Expo, eccetera, quindi c'è un particolare allarme su questo versante, e poi la motivazione, cioè come si fa a motivare le persone, perché è un elemento che costa poco, ma pochi sanno veramente come si fa. Per cui lavorare sull'autostima, lavorare sui sistemi per motivare il personale costa poco ma frutta molto. Quindi il problema che sta alla base di tutte queste attività è la mancanza di formazione e di accompagnamento all'azione. Non c'è una formazione adeguata per il management pubblico, per la dirigenza pubblica. Si parla tanto di, come sapete, di formazione, ma sappiamo anche che le ultime norme, anche quelle di razionalizzazione della spesa, anche quella della cosiddetta spending review, hanno tagliato moltissimo anche in materia di formazione del personale. Quindi si fa autoformazione o formazione all'interno delle strutture, come dire, con quello che si ha, senza avere dei vantaggi o delle particolari attenzioni all'esterno. Vediamo brevemente, perché penso già di aver mangiato 5 minuti abbondanti. Quindi una dirigenza pubblica sostanzialmente che sia una sorta di ponte flessibile, perché la dirigenza una struttura la deve avere, come dicono gli architetti e gli ingegneri, quando ci sono i sismi bisogna essere elastici. Ma elastici non vuol dire non avere midollo spinale, non vuol dire non avere struttura. Elastici significa interpretare le esigenze della collettività e il mandato dell'amministrazione, ma una struttura bisogna averla, perché altrimenti è come non avere struttura, quindi è come non avere un ponte. Quindi la dirigenza, il management pubblico sostanzialmente, lo possiamo considerare un elemento di confronto valido per quanto riguarda un collegamento tra l'azione sostanzialmente che viene svolta dall'amministrazione e le esigenze che la cittadinanza e i cittadini mostrano. Ora, per dirla con Mark Twain, visto che siamo, come dire, in un ambito di citazioni oggi, dirigere in modo eticamente corretto e socialmente responsabile. Bisogna agire secondo giustizia, sorprenderete alcuni e stupirete tutti gli altri. Cioè, non vuol dire essere efficienti, non garantire la legalità dell'azione amministrativa, perché la legalità è un prerequisito dell'azione amministrativa. Quindi ogni azione deve essere comunque informata degli elementi validi che garantiscano un punto di equilibrio. Qual è questo possibile punto di equilibrio? Il principio costituzionale di imparzialità rimane nella nostra Costituzione, l'articolo 97, cioè non garantire efficienza senza imparzialità significa avvantaggiare alcuni e prevaricarne altri. Quindi questo senso di elemento di equilibrio e quindi di legalità va assolutamente garantito nel momento in cui il Paese ha domanda di giustizia oltre che di efficienza di servizi di qualità. Quindi efficienza ed efficacia, giustamente utilizzare al meglio, nel miglior mix tra risorse che vengono impiegate e i risultati che si raggiungono, la cosiddetta efficienza, una delle considerazioni di questo tipo, ma essere anche efficaci, quindi garantire un risultato garantendo anche un principio di buon andamento dell'azione amministrativa. Controlli. Ora, non necessariamente disturbando gli inglesi col termine control, vale a dire accompagnamento all'azione, ma io ho visto anche quando io ho fatto l'università, la differenza di fare l'università in un paese anglosassone e seguirla, io ho fatto l'università a Napoli per esempio, all'Ateneo di Giurisprudenza, è profondamente diverso perché non c'è accompagnamento all'azione, c'è un rapporto, come dire, esaminatore-esaminato. E se è così, è così, e se non è così, va bene lo stesso. Quindi nell'attività, come dire, di accompagnamento all'azione, e anche questo è un problema fondamentale, perché quando noi parliamo di controlli, li intendiamo spessissimo in senso ispettivo, mentre nel senso del controllo di gestione è vero l'opposto, cioè l'accompagnamento all'azione, termine control, guida, accompagnamento, ausilio, significa avvertire il collega per tempo che sta sfondando i tempi del procedimento, perché come giustamente ha detto il professor Bolzan, la caratteristica, almeno una delle caratteristiche di un buon obiettivo è la misurabilità. Ma se è la misurabilità, vuol dire che questa misurabilità, con tutti i sistemi che vogliamo adottare, e bisogna introdurli, perché il diagramma di Gantt si utilizzava negli Stati Uniti, era utilizzato nelle aziende da oltre un secolo, non senza parlare di PERT, professore, o di sistemi più sofisticati, ma nelle nostre amministrazioni non si utilizzano sistemi di monitoraggio, di accompagnamento, di controllo step by step dell'azione, perché il problema fondamentale va posto anche a livello legislativo, va posto e sostenuto. Non è possibile fare prima una norma e poi fare regolamenti dopo mesi e poi vedere se si attua, perché sappiamo che in Italia ci sono moltissime leggi che non vengono mai attuate perché la regolamentazione di riferimento non è magari stata emanata, non è stato, come dire, emanato il decreto corrispondente. Quindi, siccome anche a livello di vertice del nostro governo in questo momento si parla di misurabilità, bisogna misurare anche l'efficacia e lo stato di attuazione delle norme, affiancando alle norme una programmazione sullo stato di attuazione step by step delle azioni che all'interno delle norme sono previste. E deve essere prevista anche la verificabilità, che senza verifica non c'è misurazione, senza misurazione non c'è risultato. Quindi i controlli, dicevamo, poi vediamo anche di accennare, anche se il tempo è molto limitato, non solo a monte e a valle, perché a valle è troppo tardi, cioè quando c'è un sistema di controllo a feedback, cosiddetto a consuntivo. Ma il consuntivo cosa fa? Fotografa semplicemente lo sfondamento, per esempio, dei tempi, dell'azione o il mancato raggiungimento del risultato. È troppo tardi. Abbiamo un problema serio, che è la mancanza di sistemi di controllo a screening, o in italiano concomitanti, in tempo reale, cioè che verifichino lo stato di attuazione del procedimento e garantiscono la possibilità di effettuare la correzione, perché questo è il grande vantaggio del controllo, in un senso dinamico, in un senso moderno. Non semplicemente dire è stato sfondato il procedimento o il risultato non è stato raggiunto. Serve ad autocorreggere l'azione di qualunque amministrazione pubblica, sia di livello statale, sia di livello regionale, sia di livello locale. È fondamentale. Ma per fare questo occorre formazione, formazione, formazione. Occorre accompagnamento all'azione, bisogna cambiare la mentalità. Ma per cambiare la mentalità bisogna conoscere. Senza conoscenza non c'è un'azione consapevole, se non bottom up. Si possono fare mille norme, ma se l'azione non è, come dire, se è solo top down e non è bottom up, capite bene insieme a me che noi non riusciremo mai a fare un'azione condivisa per raggiungere un risultato efficace. Quindi, con le migliori esperienze internazionali, bisogna innanzitutto puntare, dicevamo, su sistemi innovativi, sia di formazione che di gestione, non solo a feedback o a feed forward, quindi non solo a consuntivo o a preventivo, etica pubblica e motivazione, e poi una cosa semplice, amare il lavoro ben fatto. Ho imparato, anche lavorando in fabbrica da operaio in Inghilterra, avere dei maestri che ti affiancano nel mentre lavori, e cioè imparare a fare un lavoro ben fatto, avere il gusto semplicemente di fare un lavoro ben fatto, basato sul merito, su risultati chiari, trasparenti, legati ad obiettivi, giustamente, come dicevano sia il dottor Urbani che il professor Bolzan, misurabili e verificabili. Poi, essere coscienti della rilevanza civile e morale delle istituzioni per cui si lavora. Il pubblico ha qualcosa in più rispetto a un privato, perché deve essere cosciente che sta lavorando per la comunità, ed è questa la nostra benzina, è questa la nostra autentica forza, cioè quella che i cittadini ci danno nel riconoscere la qualità di un lavoro ben fatto nell'interesse della comunità. Credo di dover saltare tutta una serie di questioni che comunque troverete poi nelle slide su un lavoro fatto con Fonte Promo PA Fondazione, però me ne cito solo alcuna. In riguardo al feedback che abbiamo sulla dirigenza pubblica, cioè i dirigenti pubblici sono d'accordo che negli ultimi anni la cultura della legalità nel settore pubblico è diminuita per l'aumento di incarichi fiduciari, per una maggiore pressione politica, per assenza di controlli, per maggiore complessità della normativa. Questo elemento va comunque aggiornato adesso sia con la legge anticorruzione, i cui effetti verranno visti nei prossimi mesi, perché di fatto la norma ha avuto solo un anno di attuazione e il piano, l'unico piano che è stato approvato nelle amministrazioni è del 2013, nella grandissima parte dei casi. Quindi bisogna vedere l'attuazione che poi questa avrà. Quindi i dirigenti della PA devono ovviamente sentire di svolgere un ruolo di servitore dello Stato o di civil servant, e negli ultimi anni è cresciuto anche il livello di professionalità e capacità manageriale dei dirigenti, considerando anche che in Italia il numero dei dirigenti è sensibilmente inferiore a quello dei paesi più sviluppati. Le norme in materia di contenimento della spesa pubblica, di compressione anche, come sapete, delle organizzazioni di riferimento, perché di fatto si assume poco o niente, quindi anche da questo deriva l'elemento di avere una, come dire, età media della dirigenza pubblica alquanto elevata, perché non c'è leva motivazionale, non c'è ascensore, diciamo, interno che consenta alle persone di crescere professionalmente. Prima c'era la possibilità dei concorsi interni o di concorsi riservati almeno in parte. Adesso le amministrazioni sono completamente bloccate e quindi da almeno un quinquennio, per non dire quasi da due lustri, ascensore non ce n'è, per cui abbiamo una compressione sotto il livello motivazionale di intelligenze di elevato profilo, ma che non hanno la possibilità di esplicarsi in un'attività manageriale, in un'attività di guida, di dirigenza pubblica, perché non c'è la possibilità appunto di accedere a concorsi pubblici. E poi, dicevamo, l'introduzione delle leve motivazionali favorisce sicuramente una migliore gestione dei dipendenti pubblici. Io direi saltiamo un po' di slide e andiamo direttamente a quella sui controlli, giusto per accennare a chi non avesse avuto finora la possibilità di considerarli idoneamente, che ci sono tutta una serie di controlli di riferimento che possono essere considerati. Salto i controlli di regolarità amministrativa successiva, che come sapete comunque sono stati restituiti sostanzialmente con la norma di riferimento, con la legge 213, perché questa è un po' più burocratica, ma in ogni caso vi voglio riassumere almeno alcuni elementi che nella norma sono previsti. Cioè il controllo di gestione, che deve avere sempre la caratteristica della tempestività degli interventi correttivi, le tre E ormai, efficienza ed efficacia ed economicità, oltre alla congruenza è stato aggiunto nell'ultimo provvedimento, ma anche c'è un particolare accento sui controlli di qualità. Non li fa quasi nessuno. I controlli di qualità sono previsti nella norma, ma non li fa quasi nessuno. Sono pochissime le amministrazioni che effettivamente propongono, come dire, delle attività di controllo di particolare rilievo o di riferimento. Ma sui controlli a screening, sostanzialmente, non è nemmeno particolarmente difficile attivarli, cioè è fondamentale scomporre le norme in fasi di attuazione. Per cui se c'è una fase che viene temporizzata normalmente, questa fase, se sfondata perché uno non ha raggiunto l'obiettivo nei termini dovuti, allora nei termini previsti, allora deve esserci un sistema di allarmamento automatico. Questo sistema di allarmamento sullo sfondamento dei tempi dell'azione può essere fatto in qualunque azione amministrativa, qualunque. Io ricordo che la prima volta abbiamo fatto questa esperienza, lavoravo in un comune, Grottaferrata, vicino a Roma, nel 94, si fece con la legge Merloni, scomponendo, semplicemente spacchettando la norma e prevedendo step by step una tempificazione delle date di riferimento, quindi delle fasi corrispondenti alle date, per cui è fondamentale anche per liberare la mente dei nostri colleghi, dei nostri collaboratori, dalla continua ansia di andare a controllare le fasi. Ci devono essere dei sistemi di controllo automatici con delle sintesi, perché giustamente il professor Bolzano diceva attenzione, non vuol dire che la misurabilità è di per sé, come dire, sinonimo di efficienza. Bisogna vedere cosa misuriamo. Perché in un altro comune che era Marino, ricordo una reportistica alta così, come dire, non devi mai fare un controllo, è una legge manageriale universale, ma di origine anglosassone, non bisogna mai effettuare un controllo che costa di più del vantaggio che ne consegue. O che ne consegui. E giustamente se un report era alto così, il senso era tanto controllo, nessuno poteva controllare niente perché non c'era nessun cruscotto di riferimento, nessun tableau de bord, nessun elemento dal quale si potesse effettivamente verificare che quel controllo era efficace e possibile di riferimento. E quindi, molto semplicemente, se vedete anche questa slide, se possibile proiettarla, che cosa significa scomporre in fasi, al di là degli elementi di riferimento, dalla relazione previsionale programmatica, normalmente previste, come dire, come strumento di programmazione fondamentale. Quanto c'ho? 5 minuti ancora? Posso andare. Strumento di programmazione fondamentale fino ad arrivare al collaudo di un'opera significa segmentarla in fasi, condividerla con l'amministrazione sotto un profilo top-down, ma significa anche negoziare con la dirigenza i tempi di attuazione di quell'opera. Come si può effettivamente verificare? Quindi bottom up, se noi riusciamo ad unire un po' come direbbero in Oriente tutti gli elementi di una mano, cioè a stringere, a garantire l'euritmia di tutte le parti di un'amministrazione pubblica, sia essa costituita dagli elementi fondamentali dell'amministrazione, sia essa costituita dagli elementi fondamentali di chi produce l'azione a sostegno delle indicazioni del programma amministrativo prima, relazione previsionale e programmatica poi, e come diceva il dottor Urbani, anche con gli strumenti di planning esecutivo come il piano esecutivo di gestione, riuscire a garantire l'euritmia tra tutte le componenti rende una presa forte, rende la possibilità di un'amministrazione di essere efficace, di essere efficiente, di condividere il risultato, non in un'ottica come direbbe la vecchia norma del 93 del 93 sulla distinzione delle competenze, veramente sulla separazione delle competenze, il 29 del 93, oggi si direbbe 165 del 2001, ma insomma la norma d'origine è quella. Nella nostra normativa è prevista la separazione delle competenze tra chi dà le indicazioni di fare e chi invece deve gestire, non una distinzione di ruoli. Quindi c'è un aggiornamento anche normativo da garantire, perché se si separa, già il termine da solo dà un'idea non di condivisione di un obiettivo importante, che è quello di garantire l'interesse pubblico dei cittadini, ma di distinzione dei ruoli e quindi di distinzione anche delle competenze di riferimento. Però dicevamo poi della motivazione, che è un elemento, ritengo, alquanto trascurato. Cioè, quale riferimento bisogna avere? Ma la motivazione nella realtà. Perché noi diciamo, a me non importa a volte quanto guadagno, a me importa essere motivato nel fare quel lavoro. Perché la mia vera benzina, il mio vero carburante, il mio vero sostegno è la gratificazione che deriva dal fare un lavoro utile per la comunità. Come si fa quindi ad alimentare la motivazione? Infatti, normalmente i dirigenti o comunque il management pubblico o il management in generale suscita risposte in continuazione ai collaboratori. Possono essere positive, possono essere negative. E quindi, evocando Urbani, la performance è soddisfacente quando i manager ottengono risposte positive. Sembra quasi disturbare Monsieur de la Palisse. È insoddisfacente quando ottengono risposte negative. Ma qual è il punto essenzialmente? Quale tipo di ambiente noi possiamo offrire ai nostri colleghi per attivare o per stimolare al massimo la risposta positiva dei dipendenti? In ogni caso è una legge nota che la produttività aumenta quando aumenta la partecipazione degli individui alle decisioni che riguardano il loro lavoro. È un segreto, come dire, scoprire l'acqua calda, eppure tantissime volte non c'è la condivisione, non c'è il coinvolgimento delle persone nell'azione che deve essere compiuta. La partecipazione è fondamentale per garantire un buon risultato. Ma oltre alla capacità e alla motivazione individuale, sulla performance influisce, come è noto, anche la percezione del proprio ruolo nell'organizzazione. Cosa faccio? Quanto conto? Come partecipo all'azione della mia amministrazione? Quindi la motivazione è anche il risultato dell'interazione fra i premi, sia premi esterni che interni, cioè sia intrinseci che estrinseci, ma anche coniugati con i propri bisogni individuali. Quindi i manager possono contribuire a creare un clima, i manager inteso come management pubblico, quindi come dirigenza pubblica, a creare, quindi tutti possono contribuire a creare un clima di lavoro nel quale ciascuno trovi da sé la propria motivazione. Talvolta, lo sappiamo, il comportamento degli individui può essere imprevedibile, può essere razionale, ma il più delle volte il comportamento delle persone è razionale e abbastanza prevedibile, esattamente l'opposto di quello che pensiamo. Quindi il comportamento umano ci sembrerà meno irrazionale e imprevedibile se comprendiamo una cosa banale. Perché? Perché il comportamento umano è causale, non casuale, causale, è orientato agli obiettivi normalmente, non è isolato e quindi il processo di motivazione è un processo casuale, quindi i bisogni dei dipendenti provocano un impulso per superare una certa carenza e quindi si combinano con tutta una serie di incentivi, incentivi messi in atto dal management, speriamo, per motivarli e comportarsi in modo da soddisfare quei bisogni conseguendo il risultato atteso. Brevemente, 5 minuti ce li ho ancora? No. Allora, se deve andare...
No, non per andare, perché no.
Ristretti. Allora io concludo, non avevo cenni di chiusura, salto diciamo le tecniche di motivazione, ma volevo solo dire questo in conclusione, che la motivazione non è solo una questione di tecnica, perché voi, come è noto, possiamo comprare il tempo di un uomo, possiamo comprare la presenza in un determinato luogo, possiamo perfino comprare un certo numero di prestazioni lavorative da svolgersi a un ritmo prestabilito. Quindi a volte le questioni sono anche la risultanza di una filosofia di vita, perché si fa appello ai desideri e ai bisogni più intimi delle persone. Non potrete però comprare l'entusiasmo, non potrete comprare l'iniziativa né la fedeltà. e neppure la devozione del cuore, della mente e dell'anima di un uomo, perché, come è noto, sono cose che vi dovete guadagnare. Grazie, buonasera.
Allora, dalla NAC ci comunica...